Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnese di Psicologia, un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
Oggi in studio per voi, ma non solo per voi, soprattutto per me. Perché cioè, io sono stato considerato e mi considero sempre quella persona ansiosa che mette ansia perché stressa la gente, vuole tutto subito, per cui capirò se è una patologia grave, se mi dovrò ricoverare, rimanere ricoverato per il resto della vita, ma questo lo scopriremo vivendo. E invece io saluto la dottoressa Martina Congiu, psicologa e psicoterapeuta, la dottoressa Marta Tarabbia, sempre anche lei psicologa e psicoterapeuta del Polo Saronnese di Psicologia di Saronno, perché l'argomento io ve l'ho già annunciato prima, ma lo ripeto, mi sembra di navigare, ma di navigare in questa vita che è giusto che sia così, perché la bussola è quella che ci dà l'orizzonte, per cui ci dice dove andare. La bussola dell'ansia ci guida o ci confonde? Che volete che vi dica? Io non lo so, però lo scopriremo a questo punto. Ma soprattutto inizierei da Martina. Che cos'è l'ansia?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, oggi io e la collega siamo qui con voi per parlare di un argomento molto comune che è appunto l'ansia. È un argomento molto comune perché immagino sia capitato un po' a tutti noi di affermare ho l'ansia piuttosto che questa situazione mi crea ansia, e quindi vediamo insieme oggi che cos'è l'ansia. Parleremo anche della differenza tra l'ansia che possiamo definire sana e funzionale e l'ansia più patologica, quindi disfunzionale. Parleremo inoltre della differenza tra ansia e paura, che sono due emozioni che spesso vengono considerate sovrapposte, ma in realtà sono due emozioni differenti. Partiamo quindi dal dirci che cos'è l'ansia. L'ansia è un'emozione che caratterizza gli esseri umani e che gioca un ruolo fondamentale nella nostra sopravvivenza per svariati motivi. Innanzitutto ci aiuta, per esempio, a prepararci per eventi importanti, come possono essere per esempio un esame universitario piuttosto che un colloquio di lavoro. Ci aiuta quindi a dirigere e guidare le nostre azioni verso il raggiungimento del nostro obiettivo e a porre attenzione a eventuali conseguenze derivanti dalle nostre azioni, quindi è un'emozione fondamentale. Guardiamo insieme però qual è la differenza tra l'ansia che poco fa definivo sana e funzionale e l'ansia disfunzionale, che è quell'ansia che può portare allo svilupparsi di disturbi cosiddetti d'ansia. L'ansia funzionale è quell'attivazione fisiologica che immagino tutti abbiamo provato e che si mette in atto quando la persona percepisce un possibile pericolo. Riveste quindi un'importante funzione adattiva, consentendoci sia di calcolare e prevedere che di conseguenza di proteggerci da un eventuale pericolo. O dai rischi derivanti da una determinata situazione. Inoltre ci consente di essere efficienti in situazioni che ci richiedono di essere prestanti, come per esempio l'esempio che facevo poco fa, prendiamo un esame universitario. Quando dobbiamo sostenere un esame importante, una giusta dose d'ansia sana e funzionale ci consente di attivarci e dirigerci verso il nostro obiettivo, quindi banalmente di studiare e di concentrarci appunto sullo studio, consentendoci di essere performanti, no? Se non provassimo questa ansia sana, faremmo per esempio qualcos'altro piuttosto che studiare, quindi non raggiungeremmo il nostro obiettivo. Quindi questa che ho appena descritto è un'ansia sana e è l'ansia bussola, cioè l'emozione bussola che ci guida e ci aiuta in queste situazioni. Quando invece l'ansia diventa disfunzionale? L'ansia diventa disfunzionale quando l'attivazione fisiologica di cui parlavo poco fa diventa eccessiva e sproporzionata rispetto all'evento in questione. Quindi in questo caso quando
per cui in esagerazione,
esatto,
punto.
In esagerazione,
esasperare la situazione,
esatto, cioè quando percepiamo che quell'evento per noi è molto più pericoloso del reale impatto e della reale entità dell'evento stesso. Quindi questo, l'ansia disfunzionale può avere un impatto negativo sulla nostra vita, sulle nostre relazioni e sul nostro funzionamento sociale, relazionale.
Ecco, ma a questo punto
sì.
Vedere, cioè, si parlava a questo punto di o di un esame o di qualcosa, sì, di importante o meno, ma essere negativi o positivi influenza questo stato d'ansia, questo stato emotivo, questo stato di... Perché tu dicono, ma tu sei positivo o negativo? Che poi ultimamente con quello che abbiamo subito, no, la positività era diventata negatività, per cui era, cioè, non si capiva niente. Per cui io voglio ritornare invece al vero concetto della negatività e della positività.
Allora, sicuramente i... pensieri negativi, costanti e pervasivi sono sicuramente annoverati tra i sintomi cosiddetti cognitivi dell'ansia disfunzionale. Quindi nel momento in cui, ecco appunto, iniziamo a parlare un po' di questa parte dei sintomi, perché è, la parte, è una parte importante, cioè possiamo trovare tre tipologie di sintomi. Ad esempio, i sintomi cognitivi sono la famosa confusione mentale, piuttosto che sensazione di testa pesante, che molto spesso ci arriva nella situazione di ansia eccessiva. Insieme a questi sintomi c'è anche quindi i pensieri eccessivamente negativi e incontrollabili di cui ci chiedeva poco fa. Insieme a questi sintomi cognitivi ci sono anche quelli corporei, che sono molto comuni e possono essere un eccessivo battito cardiaco eccessivo, quindi tachicardia, possono essere la sensazione di tremore alle gambe, possono essere una percezione di intenso calore al volto, formicolio agli arti, quindi tutta una serie di sintomi che sentiamo.
Giuro
nel
ce le ho
corpo.
Tutte, giuro che ce le ho tutte.
Oppressione al petto e molti altri. E dal punto di vista anche comportamentale, che cosa ci succede? Ci succede che tendiamo in questi casi all'evitamento, quindi ad evitare di trovarci nella situazione che noi percepiamo come particolarmente ansiogena, anche se in realtà non lo è. Quindi, tornando all'esempio che facevo prima dell'esame, non andare all'esame, quindi non presentarsi, è un comportamento di evitamento che fa parte dell'ansia cosiddetta disfunzionale, perché percepiamo questo evento come maggiormente pericoloso o rischioso rispetto a quello che è nella realtà. Quindi sarebbe utile chiederci: ma andare all'esame è così grave? È davvero una situazione così pericolosa da evitare? Mette a rischio la mia sopravvivenza? Ovviamente la risposta è no. Quindi in quel caso...
Ecco, allora lasciamo respirare un attimino la voce di la dottoressa Martina, ma passiamo alla dottoressa Marta.
Buongiorno.
Quando l'ansia ci travolge?
L'ansia ci travolge nel momento in cui, un po' già come accennato dalla collega, noi tendiamo a sovrastimare la probabilità che un evento che temiamo si possa verificare, ma non solo quello, andiamo anche a sovrastimare anche la gravità di un danno che ne può derivare. Quindi trasformiamo una probabilità minima in massima e la percezione di un danno da piccolino a molto grave. Ma non facciamo solo questo, ci travolge anche quando parallelamente andiamo a sottostimare la nostra capacità di poter fare qualcosa in quelle situazioni lì, o anche la nostra capacità di poter sopportare. Sarà capitato anche di sentire a volte quella sensazione di... non riuscire più a tollerare di sentirsi così, di sentirsi al limite. In questo caso stiamo un po' sottostimando anche la nostra capacità di poter tollerare, di sentire quelle emozioni lì. Diciamo che i disturbi d'ansia nascono nel momento in cui l'ansia si attiva non in risposta delle minacce che ci sono nell'ambiente, ma in risposta a minacce che sono prodotte un po' dalla nostra mente, che sono le cosiddette paure irrazionali e irrealistiche. E cosa sono queste paure? Queste paure sono degli schemi, derivano diciamo da degli schemi di pensiero che possono essere rigidi e molto negativi, un po' per rispondere anche a quello che chiedeva prima, no? Quando il pensiero negativo o positivo influenza. Ecco, quando cadiamo preda di questi schemi di pensiero molto rigidi e molto negativi, cadiamo in alcuni circoli viziosi.
Ecco, mi darebbe voglia di farvi una domanda di questo genere, anzi la faccio perché, cioè, io vado di pancia, ma questo ormai lo sanno tutti i nostri radioascoltatori, perché ne ho tanta e poi di pancia, lo dico spesso. A me è capitato, no? A me, e mi ci metto sempre in prima persona, di essere in mezzo al mare, in barca a vela, no? A 360 gradi mare, senza ombra di vista, cioè di orizzonte vario, per cui di terra, no? E di non aver paura, ma di avere l'ansia. Questa è la sensazione che mi ricorda, perché non hai paura, perché sei sicuro, sei su un mezzo, sei galleggi, il mare è anche bello, c'è il vento giusto, c'è il sole che ti riscalda e tutto, però ti giri attorno e non trovi la terra. La terra per noi è fondamentale, perché vuol dire sicurezza, no? Okay, no? Quando vai alla proda, quando arrivi in un porto, arrivi, no? Come ha fatto Ulisse, dopo ci ha messo 10 anni, ho mica capito perché doveva metterci 10 anni, che in 10 ore ci arrivava, visto la rotta, ma questa era la barzelletta, no? Ma questa invece che cosa può essere considerata? Ansia vicina alla paura o l'ansia che esclude la paura?
Ma allora, intanto dipende in che senso, no? Si sente l'ansia in quei momenti, cioè bisognerebbe capire quali sono i pensieri che hanno un po' preceduto l'emergere di questa sensazione ansiosa. I pensieri diventano irrealistici e possono scatenare un tipo di ansia se sono, per esempio, catastrofici, cioè se portano a pensare al peggio, a guardare al futuro.
L'arrivo di una tempesta, in questo caso.
Esattamente, esattamente. Quindi disperarsi perché appunto si pensa che possa succedere qualcosa di veramente brutto. Oppure perché possiamo in un certo senso generalizzare e quindi ricordarci che in una situazione così è avvenuto qualcosa di brutto e avere la sensazione che questa cosa si ripresenterà sicuramente.
Ecco, ma la cosa che mi stupisce è che... visto che il mare è piatto, cioè nel senso che non c'è pericolo di tempesta, però tu pensi, lavori col cervello, pensi alla tempesta, è una tempesta catastrofica logicamente, perché la tempesta che ti fa paura è quella che la banca affonda e con te dentro, ecco, per intenderci, per cui la fine della tua vita, no? Il lavorare in questa maniera per arrivare poi all'eccesso è sbagliato, è giusto, è normale o anormale?
Non è né sbagliato né giusto, si chiamano pensieri automatici, che possono, come dire, sono prodotti appunto della mente, che arrivano in una maniera molto molto veloce e la persona non sempre ne è consapevole. In terapia si lavora proprio per cercare di capire come mai abbiamo sviluppato questa modalità di pensare, da dove arriva, e cerchiamo ovviamente poi di sostituirla con dei pensieri più funzionali.
Ecco, vedete che io sono già da terapia, me la sto consigliando la dottoressa, ma questo ne ero certo, come sono certo che adesso mandiamo una canzone e a breve ci risentiremo con la dottoressa Martina, la dottoressa Marta, che io chiamo confidenzialmente Martina Marta, del Polo Psicologico Saronese. A dopo.
A dopo.
Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo 3 amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in 3, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo 2 amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè.
Vedete, Gino Paoli non lo voleva dire, ma lui stava dicendo che questi sono a casa i suoi amici, perché hanno avuto hanno avuto panico, hanno avuto ansia, per cui se ne sono andati ed è rimasto da solo. Ma saranno le dottoresse, appunto, la dottoressa Martina Congio e la dottoressa Marta Tarabia del Polo Saronese di Psicologia, che ci spiegheranno invece le differenze. Infatti la domanda è semplicissima, dottoressa Martina: qual è la differenza fra l'ansia e la paura?
Sì, allora, l'ansia e la paura sono spesso considerate la stessa emozione. In realtà sono due emozioni un pochino diverse. La prima differenza, cioè quella principale, risiede nel fatto che mentre l'ansia si attiva in relazione a una minaccia da noi percepita, la paura si attiva di fronte a un pericolo reale, perché ha la funzione di proteggerci da questo pericolo, grazie all'attivazione del cosiddetto sistema di sopravvivenza. La paura infatti è un'emozione molto antica ed è presente, a differenza dell'ansia, anche nelle specie animali. Facciamo un esempio pratico, cioè quando ci troviamo davanti a una persona che ci vuole aggredire, si attivano tutta una serie di modificazioni fisiologiche tali per cui ci mettiamo in percepiamo il pericolo e scappiamo,
ci mettiamo
in difesa, esatto. Quindi la paura si attiva in automatico, quindi guidando le nostre azioni finché non percepiamo di essere completamente fuori pericolo. E quindi, come dicevo poco fa, è un'emozione arcaica, molto antica. Infatti senza la paura e il sistema di difesa che citavo poco fa, per esempio i nostri antenati, facciamo questo esempio, di fronte a un orso che voleva aggredire, non si sarebbero attivati difendendosi e costruendo degli strumenti per difendersi, quindi probabilmente ci saremmo estinti, invece siamo qua. Quindi possiamo definire l'ansia come l'emozione che anticipa il pericolo, mentre la paura come l'emozione che lo accompagna. Quindi questa è più o meno la differenza principale. Anche la paura, così come l'ansia portata all'estremo, può generare un timore eccessivo rispetto e irrazionale rispetto a un evento che magari è tutto sommato innocuo, attivandoci quindi eccessivamente, esattamente come funziona per l'ansia. Quindi quando questa attivazione è eccessiva, ingiustificata e sproporzionata, siamo di fronte all'attivazione di un disturbo d'ansia, quindi comunemente chiamato disturbo d'ansia, e che può complicare la vita di una persona rendendola incapace di affrontare anche le più comuni situazioni. Su questo passerei la parola.
Perché si chiude riccio praticamente in quel caso,
esatto.
Non dà più spazio né alle emozioni né alla propria volontà di poter poi risolvere il problema.
Esatto, di fronteggiarlo.
Magari è un problema ridicolo anche.
Esattamente.
Però lo vede gigantesco.
Esattamente, come ci dicevamo poco fa.
Passiamo alla dottoressa Marta. La domanda è semplicissima anche in questo caso. Come si può manifestare l'ansia eccessiva?
Ok, l'ansia eccessiva si può manifestare in diverse modalità. Riagganciandomi un po' a quello che diceva la collega quando prima parlava di sintomi fisici, no? Quindi sappiamo che l'ansia si può manifestare in diversi modi nel nostro corpo. Cosa succede? Che quando, per esempio, noi non riusciamo a riconoscere che quello che stiamo provando fisicamente, quindi magari la tachicardia, la sensazione di respiro affannoso, di fiato corto, i tremori, i formicolii, sono delle conseguenze dell'ansia, quindi fanno parte dell'ansia. Quando non riusciamo a riconoscere questo passaggio, succede che ci spaventiamo ulteriormente per quello che sta accadendo. E l'ansia, quindi da bussola, che ci vuole dire c'è un pericolo, quindi puoi fare qualcosa, diventa essa stessa un pericolo. Questo è il meccanismo tipico in cui si creano gli attacchi di panico. Gli attacchi di panico sono degli episodi di improvvisa e intensa paura che determinano un'escalation dell'ansia che raggiunge proprio il picco nel giro di pochi minuti e che sono caratterizzati da molti sintomi somatici intensi, a cui però si aggiungono la paura di morire a causa di questi sintomi e la paura di perdere il controllo o di impazzire. Quindi una persona che, come dire, manifesta e che vive queste esperienze molto molto spiacevoli, tendenzialmente cosa fa le prime volte? Si reca al pronto soccorso, molto molto spaventato da quello che sta accadendo nel suo corpo. Sia che siano attacchi che vengono una volta, sia che siano ripetuti. Quello che però poi può accadere è vivere una sorta di ansia anticipatoria, cioè avere costantemente la paura di poter nuovamente avere paura. E quindi che cosa fa una persona per cercare di proteggersi sostanzialmente da questi sintomi, da questa situazione? Comincia ad evitare. Comincia ad evitare dei luoghi o delle situazioni in cui magari l'attacco di panico è avvenuto la prima volta. Pensiamo, per esempio, se avviene mentre sto guidando, è molto probabile che per un po' di tempo io non riesca più a guidare, perché abbia molta paura. Oppure evitano di fare sport. Perché, come dire, evitano qualsiasi tipo di situazione che in qualche modo possa sollecitare il corpo e far tornare quelle sensazioni fisiche. E cominciano a controllare il corpo in maniera molto assidua, molto frequente, fanno proprio delle sorte di check, no? Controllo tutto il mio corpo, controllo se sta andando tutto bene. Quindi, chiaramente tutte queste strategie, che sembrano essere le uniche soluzioni possibili in quel momento lì, quando si vive un'esperienza così faticosa, in realtà incastrano in una serie di circoli viziosi che, anziché risolvere l'attacco di panico, lo mantengono. Okay.
Certo, perché lo mantengono costante, magari li fermo in un angolo, pronto a esplodere nel momento giusto, quando non lo si sa.
Esatto, ma non sono le uniche manifestazioni. Poi c'è tutto il campo, per esempio, delle fobie, che sono delle paure specifiche per degli oggetti o delle situazioni. Quindi possono essere, per esempio, la paura di volare, la paura degli ascensori, delle iniezioni, la paura di alcuni animali, che sono delle paure chiaramente molto sproporzionate rispetto al danno che effettivamente quell'oggetto, quel contesto può causare. Oppure potremmo, un'ansia eccessiva potrebbe manifestarsi in un timore eccessivo di essere giudicati dagli altri, di essere osservati e giudicati, quindi all'interno di una conversazione, oppure quando incontriamo uno sconosciuto, oppure ancora quando magari mangiamo. Pensiamo che se sviluppiamo questa forma d'ansia, anche mangiare in mensa mentre siamo al lavoro può diventare molto molto difficile per una persona, no? Che sente continuamente una valutazione negativa e un giudizio su di sé.
Ecco, mi tocca qualcosa di... Vabbè, la mia pancia è dovuta anche perché io in certi momenti d'ansia, no, non faccio altro che aprire il frigorifero. Okay. E mi dedico a uno sport bellissimo, che è quello di aprire e chiudere il frigorifero. Ho già cambiato 27 volte il frigorifero, pure di aprirlo, chiuderlo, aprirlo, chiudere. Però non lo so, non hai fame, però in quel momento devi mettere in bocca qualcosa.
Oppure può verificarsi la situazione opposta, in cui invece sentiamo molta nausea o quasi la sensazione o il desiderio di voler vomitare in quei momenti.
Ecco,
no?
Ma quindi, a questo punto, visto che siamo veramente alla fine della trasmissione, mi sorge spontanea l'ultima domanda. Quando chiedere aiuto?
Quando chiedere aiuto? Sicuramente quando l'ansia impatta fortemente sulla nostra qualità della vita, quando ci costringe appunto a evitare tutta una serie di situazioni, quando ne risentono il lavoro, le relazioni o anche l'idea che abbiamo di noi stessi, perché se non riusciamo dopo un po' a fronteggiare questa emozione possiamo anche sentirci poco efficaci, perdere un po' di fiducia in noi stessi. Oppure anche quando non ci sono delle manifestazioni eccessive ma sentiamo che siamo a disagio ogni volta che proviamo questa emozione. Queste sicuramente sono tutte situazioni in cui è possibile chiedere un aiuto. La cosa che ci premeva un po' sottolineare è che, come tutte le emozioni, ansia e paura sono importanti per la nostra vita, quindi non sono eliminabili completamente. Questo neanche con la terapia. Non possiamo cancellarle, fare vivere una vita senza ansia e senza paura, proprio perché in una certa dose abbiamo visto che l'ansia e la paura ci servono, ci proteggono. Quindi pensare di poter vivere eliminando l'ansia e la paura in realtà non fa altro, paradossalmente,
che peggiorare,
è che farci vivere in un costante stato di minaccia, perché siamo sempre in allerta e siamo sempre lì a monitorare dove c'è il pericolo per cercare di evitarlo. Ma questo tiene sempre l'occhio focalizzato sulla minaccia.
Certo, è assolutamente vero. Parole sante quelle che abbiamo ascoltato questa mattina dalla dottoressa Martina Congio e dalla dottoressa Marta Tarabbia, appunto del Polo Saronese di Psicologia, su questo argomento che meriterebbe veramente ore e ore e ore di trasmissione e discussione. La bussola dell'ansia ci guida o ci confonde? No, qui delle risposte le abbiamo avute, ognuno di noi è un medico per se stesso, se vogliamo. Mi raccomando, non dobbiamo essere dipendenti da internet, perché ormai siamo diventati tutti esperti in tutti i settori, ma non è vero. Affidiamoci a persone competenti che hanno studiato e hanno fatto della loro vita una missione per risolvere i vari casi di patologia, in questo caso Polo Saronese di Psicologia di Saronno. Io ringrazio la dottoressa Martina Congiu e la dottoressa Marta Tarabbia, ringrazio il Polo Saronese di Psicologia di Saronno. L'appuntamento con loro è sempre il primo martedì di ogni mese. Ciao a tutti, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, su Orizzonti Magazine, perché fra un po' parleremo in dialetto, perché il teatro dialettale di Aldo Terrieri, Pigna Secca, Pigna Verde. A dopo, ciao, grazie.
Grazie.
Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo, sempre gli stessi errori, dove c'era il mare adesso è solo fango. La domenica in periferia, tra le campane e le sirene della polizia, c'è una bambina che abbraccia sua madre, che sembra la mia. Mi sento come un manichino dentro una vetrina, non sa di miele questa vita, forse di aspirina. E ci ho provato a imparare l'amore, ma è sempre così, non riesco a capire. E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte, in strada anche se piove, senza chiedere mai, senza capire mai, senza capire. Ti tratto un pezzo di cuore, mi prendo tutte le colpe. Io ci ho provato a imparare l'amore, ci ho provato a imparare. L'incenso che avvolge la stanza sembra una nebbia di città. Mi sveglia un autobus che passa, ripenso a qualche sera fa, quando mi urlasti ragazzina, oggi proprio non ti sto capendo. Sei sempre bravo tu a ferire qua.